carissimi, man mano che gli anni passano, uno si chiede quali sono le cose fondamentali e essenziali che vale la pena conservare, capire e sperimentare. Come il testamento, no, fatto a fine della vita, racchiude le cose essenziali e fondamentali, perché appunto è un testamento, così anche saggezza vuole che uno diventato maturo si chieda quali sono le cose fondamentali che vale la pena comprendere e poi sperimentare, perché appunto sono essenziali per dare senso alla vita. Vorrei quest'anno cogliere non tutti i temi, ma alcuni temi dell'esperienza di fede, sui quali temi molto spesso siamo invitati dalla vita a pensarci su, perché sono temi essenziali che vale la pena rimeditare e in qualche modo sperimentare. Sono un po' i pilastri che danno senso alla vita e rendono possibile una vita di fede. Poche cose, ma fondamentali. Una di queste è il nostro rapporto con Dio. Come l'uomo si comporta di fronte a Dio. In che modo Dio cerca di riconquistare l'uomo. Per capire questo, posso raccontare la mia esperienza di vita, che molti forse neanche interesserebbe, prendo l'esperienza di vita, di un profeta minore, secondario, un certo Giona, la cui figura però fu richiamata anche da Gesù come prototipo della sua stessa esperienza di morte e risurrezione. Come Giona fece così, così anch'io farò questa fine e poi mi sorgerò. Dunque è un personaggio, Giona, che poteva anche diventare sconosciuto, essere ignoto a molti, ma Gesù lo ha richiamato. Poi è un personaggio la cui vicenda era indicativa della sua stessa esperienza di vita. Anche per noi questa esperienza di vita di Giona ha la sua importanza. Leggeremo tutto il libro di Giona, 4 capitoletti, molto brevi. A voi non interessa chiedere se è vero o non è vero questo fatto che a lui è successo. A voi interessa dire, ma anche a me, Francesco, è successo un fatto analogo. Quella mia esperienza di vita di quel tipo lì, in qualche modo si avvicina a quanto Giona ha sperimentato. Com'è che lui ha reagito? E anch'io in quella vicenda analoga, simbolicamente rappresentata da quella di Giona, anch'io in qualche modo ho reagito così o diversamente. Cioè vorrei domani, dopodomani in questo mese, ripensare alla mia vita e trovare delle vicende della mia vita simile a quella vissuta da Giona, per riscoprirmi in lui e chiedermi come io mi sono comportato in quella situazione e come vorrei comportarmi da qui all'avvenire. E cominciamo a leggere la sua vicenda. Sappiate che sono io rappresentato in quel personaggio. Ciò che è successo a lui è già successo o potrebbe accadere anche a me. Parlando di lui, io parlo di me stesso. Mi riconosco in lui. Per leggere la vicenda biografica di questo personaggio. Capitolo primo, libro di Giona. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagato il prezzo del trasporto si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Le riflessioni iniziali. La mia vita è segnata ed è regolata dalla parola del Signore. Lui è il primo che parla a me. La mia vita prende una direzione perché lui in qualche modo si è rivolto a me. La mia vita è insegnata e orientata dalla parola del Signore. Che è rivolta a me in cielo, è rivolta a me. Dio parla a me. Mi conosce per nome, mi chiama per nome. Mi dice, alzati, va a lui e va annuncia. Giove è un profeta. Ebbene, Dio si rivolge a Giove trattandolo da profeta, ricordandogli la sua vocazione, ciò per cui esiste. Quando Dio parla a me, mi parla perché io capisca per che motivo ci sono. A cosa servo? Qual è la mia vocazione? Chi sono io? E la parola tu mi dà fiducia. Quando non mi dice, sta lì, non capisci niente, ci penso io. Ma mi dice, alzati, va a venire e annuncia. Dio ha bisogno di me. E Dio mi coinvolge in questo annuncio di salvezza che lui compirà, ma attraverso la mia disponibilità. Cosa fa l'uomo? Cosa faccio molto spesso io? Giove invece, al contrario, si mise sì in cammino, si alzò, si mise in cammino, ma andò dalla parte opposta. Fuggì a Tarsis, lontano dal Signore. Dio mi parla, ma o io non lo capisco, o io non lo voglio capire. Non lo capisco. In realtà, non è sempre facile comprendere il Signore. La sua parola è alta, va al di sopra dei miei interessi piccini, egoistici. Mi è difficile entrare nella sua logica amplissima, grandissima. Non sempre comprendo le sue vie che sono diverse dalle mie vie. Non sempre comprendo i suoi pensieri che sono diversi dai miei pensieri. È difficile comprendere il Signore. Ma talvolta non lo comprendo perché non voglio comprenderlo. Perché voglio spendere la mia vita a modo mio. Voglio essere ciò che io desidero essere. Non voglio vivere per ciò che Dio mi ha indicato, per la vocazione che Lui mi ha indicato. Ma creare io una mia vocazione, una mia identità. Non sempre mi fido del Signore. Mi alzo, mi metto in cammino, vivo, ma lontano dal Signore. Il profeta, e io, dà concretezza a questa decisione. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis, nella parte opposta da quella indicata dal Signore. E questo giovane paga il prezzo ai naviganti, ai pescatori, per unirsi a loro e andare su questa nave della parte opposta. Si imbarcò con loro per Tarsis. Si imbarcò per andare lontano dal Signore. Dio lo chiama verso l'est e l'uomo fugge verso ovest, la parte opposta. Dio lo chiama in quel paese dove lui agirà, l'uomo va in quell'altro paese dove pensa che Dio non ci sia, non possa agire. Ma deve essere lui soltanto a decidere della sua vita. L'uomo va lontano dal Signore. Verrebbe da ricordare a Giona e anche a me il Salmo che dice: dove andare lontano dal Signore? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in giro, là tu sei. Se sono dagli incoli, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare l'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno l'oscurità mi copra e intorno a me ci sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure, e la notte per te è chiara come il giorno, perché le tenebre sono come luci, non fuggire lontano dal Signore. Signore, lascia fare a me. Pensa che se io decidere, fammi vivere una persona libera, senza costrizioni. Ma cos'è la libertà? La libertà è diventare ciò che sei. È vivere secondo la tua vocazione, orientamento, identità. E mettere a frutto i talenti che ti costituiscono così. Più conosci la tua identità. Vedi verso questa vocazione, questo orientamento. Vivere libertà, se sei intelligente, vuol dire vivere secondo Dio. Cioè secondo quell'orientamento che Dio ha impresso nella tua vita quando ti ha chiamato all'esistenza. E Dio ti conosce per nome. E pensi, sbagliando, che l'uomo sia libero quando fa gli affari suoi, quando segue i suoi capricci, quando si improvvisa forse ciò che egli non è. Vediamo. Dunque Giovanni ha pagato il biglietto, sale su quella nave, assieme agli altri marinai, e si imbarca verso Tarsis, che è la città che all'opposto di Ninive, dove Dio l'aveva chiamato. Per appunto navigare e arrivare in una terra che sia lontana dal Signore. È sulla barca, sulla nave. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento. E quando la mia scelta, che sentivo il Dio del pane, ciò che avevo deciso di fare, mi arrivo all'imprevisto. Una malattia, un'incomprensione, qualcosa che blocca la mia scelta, che mi rovina i piani. Capisco che anche quell'imprevisto è nelle mani di Dio. Non intendo così a caso, aveva un significato, ma atteniamoci al testo. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento, e di cui il mare è tempesta così grande che la nave stava per sfasciarsi. I marinai, impauriti, invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona scese dal luogo più in basso della nave, forse per scappare, per non pensarci. Per farla franca, si era collato e dormiva profondamente. Quanto sciocco. Gli altri impauriti, che fanno l'impossibile per alleggerire la nave, lui, lo stupidone, dormiva profondamente. Non vive la situazione. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: che cosa fai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio! Forse Dio si darà pensiero di noi e non per il loro. Quindi dissero per di loro: venite, tiriamo sorte per sapere chi ci abbia causato questa sciagura. Tirarono la sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: spiegaci dunque chi sia la causa di questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Chi è il tuo Dio? E gli rispose: sono io, che vengo del Signore, Dio del cielo e della terra, che ha fatto il mare e la terra. Quegli uomini furono presi da grande timore, gli domandarono: che cosa hai fatto? Infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva lontano dal Signore perché aveva raccontato anche a loro. E fare una tua scelta, autonoma rispetto a quella indicata dal Vangelo da Dio, sai di contrapporti alla tua vocazione cosiddetta, dalla tua scelta, che sei un Dio anche tu. Ma arriva l'imprevisto. Non sei l'imprevisto. E ti mandi in crisi. cerchi di non pensarci, di evadere, di trovare il modo da sparagarla nonostante l'imprevisto che segue il tuo fallimento. Le trovi tutte, le cerchi tutte. Ti rendi anche dentro magari l'ambiente circostante si impegna, si adopera in ben altre cose. Ma che l'ambiente circostante ti interpella. Chi sei tu? Chi è la causa di questa nostra sciagura? Che rapporto hai tu con Dio? Chi è il tuo Dio? Questi marinai, che non sono cattolici cristiani, non sono credenti, hanno i loro figli, i loro idoli, sono proprio loro, questi pagani, che obbligano te a domandarti a quale Dio tu appartieni. Sono loro che ti obbligano a riscoprire tu la tua identità, chi sei, da dove vieni, quale Dio eri. Sono loro che ti non addormentarti, non evadere, non trovarti, prendi il tuo Dio, perché lui è il tuo Dio. La tua vita dipende da lui. Essi provano timore, venerazione per Dio, e si sanno quanto Dio è importante. Noi cristiano si è come sollecitato a una fede responsabile, una fede seria, dall'ambiente pagano che ti circonda. E al quale vieni unito per fuggire lontano dal Signore. Dunque ti fa capire che tu hai sbagliato, non hai fatto bene, hai sbagliato ribellandoti a Dio, andando lontano dal Signore. Per l'imprevisto, per una specie di naufragio, fu una vicenda terrificante, ma che era governata anch'essa da Dio. Ogni situazione Dio la può utilizzare per richiamarti alla tua consapevolezza e alla tua responsabilità. È una sua vendetta, per fartela. Utilizza anche questo perché vada a tuo beneficio, perché tu rientri in te stesso. Essi gli dissero a Giona: che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi? Infatti il mare infondiamo sempre di più. E gli disse loro, qui diventa onesto: prendetemi e gettatemi in mare, e si calmerà il mare che ora è contro di noi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. Per gli uomini cercavano la forza, i remi, di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano, perché il mare andava sempre più infuriandosi contro di loro. Allora pregarono il Signore dicendo: Signore, fa che noi non perdiamo a causa della vita di questo uomo, e non imputarci il sangue innocente, perché tuo Signore agisci secondo il tuo volere. Prese la Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. E gli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e gli fecero promesse. E quella gente che induce te a prendere coscienza della tua scelta. Se sei o no un vero credente, un vero fedele del Signore. E tu prendi coscienza. Rientri in te stesso e capisci, date le circostanze, che sei tu la causa di quella sciagura. Sei tu quel tale che allontanandosi dal Signore non già ha fatto bene, ma ha sbagliato, ha peccato, e ha causato non già un successo, ma ha causato una sciagura per tutti. E tu corri da un attimo di onestà e di coraggio, dici: sì, sì, sbarazzatevi di me, sono io la causa. E loro ti buttano la mano. Sei tu la causa. E in quell'istante il mare si placa. Quella gente riconosce che veramente tu fossi la causa di quella sciagura, e che veramente Dio è il Signore che governa grazie all'unità del mare ora si è placato. Ho trovato di mezzo colui che si era contrapposto al Signore e il Signore. Può essere veramente il Signore. Il mare si placa. Questi uomini di fronte a quell'evento provano rispetto per il Signore, grande timore, grande venerazione. Gli offrono sacrifici e si convertono, cambiano vita, promettono una vita diversa. Non so quale mia vicenda personale rispetti questa situazione, però ce ne sono tanti, tanti, che in qualche modo hanno rispecchiato questa situazione. L'importante è che la sua esperienza di Giona induca voi a pensare alla mia vita e a capire dalla mia vita che rapporto c'è tra me e Dio. In che modo Dio, attraverso queste vicende, ha in qualche modo parlato alla gente che mi stava accanto? In che modo quella gente che mi sta accanto mi ha condizionato, mi ha indotto a certe scelte o a certe prese, diciamo così, di considerazione, di responsabilità. Dove gioca? In mezzo al mare. È solo, rischia la vita, è naufrago. Altro che camminare in una terra sicura, in contrapposizione al Signore, che solo, non sulla terra, naufrago, senza sicurezze umane, in preda alla morte, non vincente. Come quel figlio prodigo, lontano dal Signore, in un paese lontano, prese coscienza di aver fatto una scelta sbagliata, perché ora ha fame, dipende dal padrone straniero, è in terra straniera, non è più figlio ma servo, è peggio dei porci di cui è responsabile, allora sì, prende coscienza, così anche Giona in questa situazione prende coscienza. Che la sua scelta non fu una scelta vincente, ma una scelta peccaminosa, una scelta sbagliata. Lui è solo, è naufrago. Si appresto alla volontà di Dio, alla sua parola di libertà e di liberazione. Uno si sente veramente non libero, non liberato, e naufrago. Ma il Signore è lui il soggetto che guida la mia vita, che dà senso ai fatti che mi accadono. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Non ho mandato di se sia vero o no, ovviamente non può essere vero. Però è un fatto fortemente simbolico. Ora che mi fa dare, adesso gli accade qualcosa di ancora più grave, viene inghiottito da un pesce. Peggio di così. Ma questo fatto così grave, questo fatto peggiore, in realtà diventerà la sua ancora di salvezza. Sempre vittima di questa situazione per lungo tempo, 3 giorni e 3 notti. E Gesù nasce sepolto 3 giorni e 3 notti, e poi uscì dal sepolcro come Giona uscì dal ventre del pesce. Sembrava che quella situazione inghiottisse, avesse inghiottito Giona, dichiarandone la fine. Era in quella situazione peggiorativa, lui ha un'occasione per ripristinare il suo rapporto con Dio. In quella situazione, che le prova appunto un qualcosa che peggiorasse la sua condizione, egli ha questo coraggio di pregare il Signore e dirgli: è la mia angoscia, ho invocato il Signore. E egli gli ha risposto. pensato lontano, ma mi ha risposto. Dal profondo degli interi, e in fondo al mare, nella pancia di un pesce, e nella peggiore delle situazioni, nel profondo degli inferi, ho gridato, e tu hai ascoltato la mia voce. Mi è gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa. Tu, Signore, sei il mio Dio. Quando mi sentivo di vivere la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te. Io chiedo che abissi in fondo. Eppure la mia preghiera è giunta, ti ha raggiunto, Signore. È giunta fino a te, fino al tuo santo tempio. Io sto bene, non quando scappo lontano al Signore, ma io sto bene quando mi avvicino al Signore, perché la salvezza viene dal Signore, il benessere proviene dal Signore. Nella peggiore delle situazioni, Giona ha preso coscienza. Era all'ospedale quasi moribondo, ormai spacciato, non poteva andare peggio, lì ha preso coscienza. Lì ha reimparato a parlare con Dio. Lì ha detto, la mia salvezza, il mio benessere, le prigioni pieni dal Signore. Un momento di massima disperazione diventò per lui l'occasione per ritrovare il Signore. E servite tutto, di quel mare, di quella burrasca, di quel pesce, per raggiungerti e toccare il tuo cuore. Ora adesso veramente è in un rapporto intimo con Dio. La sua preghiera giunge fino a Dio. Giona scopre che Dio è per lui salvezza. Che Dio non lo obbliga a fare cose contrarie al suo benessere, ma che Dio appunto lo chiama per quelle vie che lo condurranno al vero benessere, alla vera salvezza. La salvezza viene dal Signore. Giona inizia la sua conversione. Inizia il suo riavvicinamento a Dio. Il Signore parlò al pesce ed esso rigettò Giona sulla spiaggia. Il Signore ha in mano la situazione. Parla a quella situazione e fa uscire Giona da quella situazione, dandogli appunto benessere, non deponendo sulla spiaggia. Quella stessa spiaggia dalla quale era partito per andare lontano dal Signore. Giona si ritrova al punto di partenza, alla spiaggia dalla quale 3 mesi fa era partito, senza successo. Questa è la conversione, ritornare al paese dal quale si parte, ritornare alla casa paterna dalla quale ti vieni allontanato, ritornare alle tue origini. Non correggere la strada, ma ritornare al punto di partenza, ridiventare bambino che si fa appunto ritrovare dal padre. Ora è su quella spiaggia, dal punto di partenza. È tornato al suo primo giorno. Vediamo ora, dopo la lezione imparata, vediamo ora cosa farà Giona. Se veramente avrà capito la lezione, oppure sbaglierà ancora. La seconda chance che Dio gli offre. Infatti, ecco, si ripete la frase, fuorivolta Giona una seconda volta questa parola del Signore. E fece Dio qualche mese prima, prima che Giona scappasse con la nave, ora per la seconda volta Dio parla a Giona, trattandolo da profeta, ricordandogli la sua vocazione. Alzati! Le parole sono uguali, pressa poco. Alzati da Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò, come c'è allora, andò a Ninive contro la mente di allora. Allora andò a Tarsis, dice ora, ma a Ninive, secondo o obbedendo o seguendo la parola del Signore. Non va lontano dal Signore, ma va secondo, seguendo la parola del Signore. Ninive, dice il testo, era una grande città, molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giora cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava, ancora 40 giorni e lui sarà distrutta. Cioè Giora annuncia a questa città, una città di grandi peccatori, che Dio concede loro ancora 40 giorni prima di formulare un giudizio. È un tempo di conversione che Dio offre loro come tempo provvidenziale per cambiare vita. Non è una parola di minaccia, è una parola di intervallo, di attesa. Dio ha ancora pazienza con voi, ancora 40 giorni, cioè un lungo tempo, perché voi vi convertiate e ritorniate a Lui. E per voi questa città, il lungo e largo, per almeno un giorno, la percorre parzialmente, per quanto vi è possibile. Appunto annunciando questo invito alla conversione. È da lui il vero uomo da convertire. In qualche modo si è contrapito, rivolgendosi ancora a Dio, là, mentre era nella pancia del pesce. Ora, lui che ha dato l'esperienza, è in grado di annunciare con convinzione questa offerta di conversione che Dio rivolge ai Niniviti. Com'è che reagiscono i Niniviti? I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono il digiuno, vestivano un sacco grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì il sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi, fu poi proclamato a Ninive questo decreto. Uomini, animali, armenti e greci non gustino nulla, non pascolino, non bevono acqua. Uomini e animali si coprono di sacco e Dio ci ha invocato con tutte le forze. Ognuno si converte nella sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravvede proprio il suo sveglio e noi lo andiamo a perire. Insomma, tutta la città si converte. Ascolta la voce del Signore, esprime come gesti esteriori la sua conversione, indossa il sacco, si pone sulla cenere, digiuna, e questo coinvolge tutto il popolo, anche gli animali. E gli uomini, i più piccoli e i più grandi. Anche il re le pone il mantello e si mette in stato di conversione. È l'ultima frase. Perché voglio convertirmi? Perché spero che anche Dio cambi il suo parere. Cessi di sdegnarsi contro di noi e abbia di voi misericordia. Io cambio vita sperando che anche lui cambi verdetto. Cambi parere. Fatto bene. Non è che io cambiando vita ho il diritto che anche Dio cambi parere. Io cambio vita. Spero, perché lui è il Signore, non posso imporgli nulla, spero che anche lui sia mosso a pietà delle mie opere e lui cambi parere. Cambi giudizio. La mia opera buona non costringe Dio a cambiare volontà. La mia operatura può indurre Dio, nella sua libertà, nella sua onnipotenza, a decidere diversamente. So che la mia opera buona ha un influsso, ma non tale da imporsi a Dio, perché il suo perdono di Dio è sempre grazia, gratuito, mai obbligato o necessitato dalla mia attività, dalla mia opera buona. So che Dio non cambi, si impietosisca, e pone il suo sdegno che noi non muoviamo. Ed ecco il testo. Dio vive le loro opere buone, e cioè si erano convertiti per la loro condotta malvagia, E Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece. Cioè Dio prese in considerazione le loro opere buone. Opere buone si erano convertiti, avevano cessato di compiere il male, e dunque anche Dio si astiene dallo segnarsi contro di loro e usa verso di loro misericordia. Il mondo Giona è stato uno strumento utile delle mani di Dio, perché attraverso Giona Dio poté essere salvezza per il suo popolo, e non già perdizione o morte, perché Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla conoscenza della verità, che Lui è Padre. Giona è servito allo scopo, ha vissuto in base alla sua reale vocazione, ha vissuto rispettando la sua identità, ha vissuto in base a ciò che egli è. Lui è un profeta, è voce di Dio. Non è così semplice stare con Dio, capire Dio, pensare come Lui, essere suoi simili, suoi figli, simili, somiglianti a Dio, immagine di Dio. È così semplice. Basta un giorno di conversione. Oppure la conversione è un processo lungo che dura tutta la vita. Questa giovane che sembrava così in gamba, no? Ormai era arrivato, si era convertito, è diventato strumento efficace per le mani di Dio. Eppure, ma Giona, di fronte a questo Dio che cambia parere e usa misericordia, Giona, che fu una bruciatura ma di un tempo di misericordia, Giona ne provò grande dispiacere e ne fu segato. E va il Signore, Signore, non era forse questo che dicevo quando la mia paese? Per questo motivo mi fermai a fuggire a Tarsis. Perché so che tu sei un Dio misericordioso e ti godo né follia. Tu non te la fai pagare. Sei troppo buono. Sei ingiustamente buono. Sei un follia di grande amore. Che tu ti ravvedi riguardo al male minacciato. E perché ti ho abbandonato, Signore? Perché mi hai fatto arrabbiare qualche volta quando ti comportavi così. E o mio Dio, non si comporta così. È buono con i buoni, ma è perfido con i cattivi. Questa è giustizia. Qualche volta mi pensavo così, riguardo agli altri. Intervieni, fa qualcosa. Perché intervieni? Non c'è più nessuno, ma secondo me è questo. Non appare ancora una volta, per la seconda volta, un bambino capriccioso, caparbio, che scherza con la vita. Tutto perché Dio non la pensa come lui. Il che non è poco lei. Se Dio dice mai a te pensarla come Dio, non già abbassare Dio a pensarla come te. Ma l'uomo pensa di essere lui nel diritto di insegnare a Dio come fare veramente il Dio. Io ti dico solo che Giona scherza con la vita, che è un bambino capriccioso, perfettamente capriccioso. Non dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio per me morire che vivere. Tu non fai come io dico, non la pensi come me. Che senso ha la vita? La vita deve andare così. Sono io che ti dico come deve andare la vita. Che senso ha? Sono io morire piuttosto che vivere così. Ma il Signore gli rispose, ti sembra giusto essere sdegnato così? Perché non ti ricordi verso questi individui che si sono convertiti, hai cambiato vita. E loro opere mi hanno convinto che era giusto che io avessi benevolenza e pazienza. Erano allora un ragazzo indispettito, capriccioso, scappa di casa, esce dalla città e saltò a oriente di essa. Si fece lì una capanna e vi si mette dentro, all'ombra della crisi di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. E come bambino capriccioso, che la piace con la mamma, scappa di casa e va in mezzo ai campi, no? Nella sua capannuccia, nel suo capanno, e sta lì. Poi la mamma verrà a chiedermi scusa, a piangere, verrà a chiedermi, l'avrò venuta io. Lì si scatenerà contro questa città, peccatrice, per forza, ho ragione io. Non so quando io mi sono comportato così, però in molti casi, ecco, io ho avuto questa reazione nei confronti di Dio. Non è fatto come io immaginavo, pensavo di avere indicato. Per cui insomma ho perso fiducia, non vado più in chiesa, prego mal volentieri, sono arrabbiato con Dio. Un po' diversamente. Io mi allontano, vado nel mio capanno. Non so che poi prima o dopo il Signore mi ascolterà perché occorre fare così. Il giorno rappresenta il popolo ebraico e fu liberato dall'Egitto. Ha visto come ebraico che Dio stava con lui, che lui era il popolo prescelto, il popolo amato. Poi una volta liberato, Israele, ha visto solo che Dio parlava anche agli altri popoli, mandava loro i profeti. E disse, ma come mai? Dio è il mio Dio, è mia proprietà, sono io il solo popolo eletto, perché Dio parla anche con gli altri? Perché esaudisce anche le invocazioni degli altri? Perché manda agli altri, a questi pagani, i profeti? Sono io il solo popolo eletto. E allora Israele cominciò a imbronciarsi, ad arrabbiarsi. Perché Dio non era soltanto uno, ma faceva il Dio paternalista, insomma, che si apriva, si mostrava padre anche verso i lontani. Ecco, ciò rappresenta questa invidia, questa rabbia che Israele prova quando vede che Dio non è soltanto suo, ma si mostra benevolo questo Dio anche verso gli estranei. Dunque Giona è là in quel campo, in una capanna, all'ombra. Però non sempre è ombra. Quando arriva il sole, caro Dio, quella capanna non è così robusta da proteggere Giona dei raggi cocenti del sole. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di vicino al di sopra di Giona per fare ombra alla sua testa e liberarlo dal suo male. Però, che delicatezza. A posto che arrivare, insomma, ad una pianta scoraggiata, Dio mi fa crescere questa pianta di vicino, che copre la mia capannuccia e così mi protegge dal sole cocente del giorno. Giona trovò una grande gioia per quel vicino. Veramente Dio pensa a me. Io sono tutto per lui. Non sono come gli altri, uno dei tanti, no, io sono il figlio privilegiato. Per me è fatto crescere questa pianta di vicino. Veramente Dio è il mio Dio, e soltanto io. Io sono l'unico figlio prediletto. Ma il giorno dopo, dunque il giorno dopo un giorno, il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, quello appunto spunta anche il sole, Dio, sempre Dio, mandò un verme a rovere la pianta e questo si seccò. Quando il sole si fu alzato, gli fece soffiare un vento d'oriente, afoso, fatto apposta. Il sole colpì la testa di Giona, che sentì venire meno e chi deve morire di finto, come prima, meglio per me morire di vivere. Fa ancora il capriccioso scherzo con la vita. Infatti, no? Poi uno ripensa alla sua vita e scopre che in quei fatti, in quella reazione, in quella crisi di fede, ecco, riscoprono le stesse reazioni, seppur per altre motivazioni, che ebbe anche Giona. Però insomma che Dio abbia messo quel verbo in quella pianta. Perché improvvisamente, no? La mia gioia si è tramutata in delusione. Ma se era una grazia, un dono gratuito, perché ha vent'anni, Dio te lo dà, Dio te lo toglie. E no. Mi spettavo quel dono, perché sono il figlio che meritava quel dono. Sono il figlio legittimo, io. Se me lo toglie, che senso ha la vita? È giusto che io mi ribelli. Faccia la parte dell'offeso. E Dio trae da quel fatto, all'apparenza negativo, causa motivo di delusione, trae un insegnamento. Dio disse a Giona, ti sembra giusto essere così svegliato per questa pianticella di vicino? E gli rispose, sì, è giusto, ne sono svegliato, da noi. Ma il Signore che rispose, tu hai pietà per quella pianta di vicino, per cui non hai fatto nessuna fatica, tu, che tu non hai fatto spuntare, che la notte è cresciuta e la notte è perita, molto caduca, inconsistente. E non dovrei io, il Signore, aver pietà di lui, di quella grande città, nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere tra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali, come tutti i impietosici, quella pianticella, per la quale tu non hai fatto nulla, né la tentata, né la seminata, niente. La pianticella che è durata un giorno, e dovrei io, il Signore, ad abitare una grande città, che contiene più di 120.000 bambini, cioè capaci di distinguere la mano sinistra dalla mano destra, e tanti altri animali. Così finisce il libro di Giona. Così finisce la vicenda di Giona. Con una domanda, non dovrei io avere pietà per questa grande città? Con il tuo pianto per una pianticella di vicino? Giona avrà capito. Lo racconto aperto. Dalle sue scelte concrete sapremo se ha capito o no. Una cosa dovrebbe capire, che Dio ha pietà dell'uomo, ha misericordia, perché Dio si sente padre di quest'uomo, che lui ha piantato, che lui ha irrigato, che lui ha coltivato, di cui ha cura. E se io un uomo provo pietà e compassione per un piccolo animale, tanto più Dio, che è veramente mio padre, non può che avere pietà e misericordia per l'uomo. Lui fa l'impossibile per l'uomo. Anche se questo è impossibile, sembra troppo, quasi ingiustamente troppo, per la logica umana, secondo la logica umana. Questo Giona dovrebbe capire come vera lezione di vita. L'avrà capito? Lo sappiamo. Il libro finisce qui. La vicenda, la narrazione, finisce qui. E tu con la tua scelta a continuare questa narrazione e a fissare una conclusione. Quando vivi, anche la tua narrazione è aperta. Puoi sempre con la tua scelta dare una conclusione, dare una risposta. Forse oggi avrai apprezzato questo racconto. Originale, bello, perché ricco di grandi simbolismi, di grandi evocazioni, ma un po' di pazienza, in questo mese tu ripenserai alla vicenda di Giona, quale pretesto per ripensare alla tua vicenda, quando tu riuscirai a capire chi sei tu nei confronti di Dio e il rapporto a Lui, allora sì, avrai gustato questa parola. sono diventate per te una parola di vita, un invito ad alzarti ed essere ciò per cui sei stato creato. Pace e bene a tutti.